Allora, grazie Donizio, di questa cornice
in cui... barocca.
Ma intanto io mi chiamo Luciano e insegno religione, l'hai già detto?
Ho detto che non vedevo l'ora di trovarci noi tre colleghi, a vedere che figura
facciamo. Sì, giusto che sappiamo insomma con chi abbiamo a che fare. Ecco, io ho letto l'enciclica più di una volta, più di due forse, sì, anch'io nel mio poco tempo che ho a disposizione, e cercherò di fare un dialogo con voi su questo documento che non è semplicissimo, su questa lettera del Papa che non è semplicissima, e per cui io ritengo che sia importante che per chi non ha avuto tempo di leggerla, per chi non ha gli strumenti per leggerla, per chi non ha studiato filosofia, per chi è ancora alle superiori e quindi eccetera eccetera, ci sia bisogno di decodificarla e di tradurla un po', insomma. Per cui cercheremo di fare questo, faremo un percorso veloce sul testo e proveremo a capire quali sono le domande importanti che possono emergere dal testo, le domande che il Papa vorrebbe che ognuno di noi si facesse leggendola o comunque nella propria vita si facesse. E il Papa ad alcune domande cerca anche di dare qualche risposta, ecco. Intanto c'è scritto all'inizio, ecco, proprio sul frontespizio, lettera enciclica, sapete perché si chiama Spessalvi? Chi ha letto l'enciclica? Posso sapere? Qualcuno? Uno, due? Beh, insomma, allora c'è bisogno proprio di... Allora, c'è scritto, lettera enciclica Spessalvi del Sommo Pontefice Benedetto XVI ai Vescovi, ai Presbiteri, ai Diaconi, alle persone consacrate e a tutti i fedeli laici sulla speranza cristiana. Insomma, è una lettera che è rivolta alla Chiesa Cattolica e a chi c'è dentro. Formalmente non è una lettera enciclica che si indirizza all'esterno, anche se è chiaro che il Papa sa che questa lettera verrà letta da tutti. Quindi sembrerebbe quasi, come qualcuno ha voluto criticare, che il Papa, scrivendo questa lettera, abbia voluto in qualche modo raccogliere la sua famiglia, che è la Chiesa Cattolica, e dire ritorniamo su alcuni concetti importanti, perché poi la nostra testimonianza, insomma, deve essere conseguente a questo. Più o meno potrebbe essere vista anche così. Allora, proviamo a ripercorrerla velocemente. Dunque, Spessalvi facti sumus, è la citazione dalla lettera ai Romani di San Paolo con cui il Papa inizia l'enciclica e che vuol dire siamo stati salvati nella speranza. Quindi si vede come questa speranza sembra essere una realtà che ha a che fare con la nostra redenzione. La redenzione è una dimensione, un tempo, tra virgolette, o comunque una condizione in cui noi possiamo sperimentare un qualcosa che si può chiamare salvezza. Ecco, sono così vago perché anche il Papa non riesce a dare una definizione precisa, e anche la scrittura non dà una definizione precisa e rigidamente inquadrata di cosa è la salvezza. Infatti ci sono delle immagini che servono a farci un po' intuire questa realtà, no? E allora il Papa si chiede, ma se questa speranza è così importante per la redenzione, che tipo di speranza è? Di quale tipo di speranza stiamo parlando, no? Ed ecco che la prima domanda viene fuori da subito. La speranza di cui stiamo parlando è quella speranza, e diciamo che il Papa, per dire questo, subito si fonda sulla scrittura. La prima parte è una parte in cui il Papa cerca di dire come parla la scrittura della speranza, per poi allargare il discorso, no? La speranza è un concetto, è una realtà che serve, o comunque che fa sì che il presente, che quindi ci proietta nel futuro, la speranza, fa sì che il soggetto, l'uomo, possa vivere il suo presente. Cioè il futuro certo della speranza rende il presente vivibile. Che tipo di speranza è? Dalla lettera agli Efesini sembrerebbe che questa speranza si può identificare o comunque definire come riuscire a conoscere Dio, ecco, la capacità di arrivare ad una certa conoscenza di Dio. Questa potrebbe essere già una definizione di speranza. Visto che c'è nella scrittura, diciamo, questa così forte sottolineatura sulla speranza, visto che anche San Pietro nella prima lettera parla della speranza come di qualcosa di cui bisogna rendere ragione, perché è lì il nucleo della nostra fede. Visto che la speranza è qualcosa che appare essere fondamentale, il Papa qui si chiede già da subito se questa speranza, che aveva la capacità di incidere sulla vita concreta di ciascuno di loro e quindi in quanto tale poteva definirsi performativa, cioè performativa vuol dire che una realtà entra nella mia realtà e la incide facendo sì che non è più quella di prima, no? La trasforma. Questa speranza di cui stiamo parlando è performativa anche per noi? Ha la stessa capacità di viaggiare nella storia, solcare i secoli e incidere anche la nostra realtà concreta? Insomma, ha senso anche per noi parlare di questa speranza? Ecco l'altra domanda, insomma. E una caratteristica di questa speranza che viene dalle scritture, si vede, è quella che emerge dalla lettera a Filemone di San Paolo. Non so se avete letto questo breve testo, comunque si vede come la speranza sia un qualcosa che sta, diciamo, sotto le strutture, ecco, sostanzialmente, ecco, si dice che anche se le strutture rimangono uguali, però la novità della fede cristiana e della speranza cristiana è che proprio il loro arrivo produce un cambiamento di una realtà dal di dentro. Quindi anche se la struttura cambia, un soggetto, una realtà toccati dalla speranza e dalla fede cristiana vengono radicalmente modificati dal di dentro, e quindi è una modificazione profonda nell'essenza, no? Ecco perché ci si chiede se possano essere performative per noi, perché è sconvolgente la capacità di trasformare il quotidiano che si è registrato nel Nuovo Testamento e nella prima comunità cristiana. Può essere sconvolgente anche per noi? È talmente nuova, diciamo così, il messaggio della fede cristiana e di questa speranza cristiana che anche l'arte si esprime in modo nuovo in rapporto a queste nuove realtà, per esempio rappresentando Gesù come il filosofo o come il pastore, e questo lo dice appunto il Papa, il filosofo come colui che è l'esperto dell'arte di essere uomo, e Gesù è il modello di questo, e il pastore come colui che ci guida nella strada e fa la strada con noi. Insomma, abbiamo a che fare con un Dio che rivoluziona, diciamo così, il discorso sulla trascendenza precedente, perché prima avevamo delle divinità relegate nel mondo della irrealtà, perché c'era il razionalismo anche allora, insomma, filosofico, no? Che aveva già relegato le divinità e la trascendenza nell'immaginario, no? Per cui quando il Papa parla della modernità e la critica, ecco, non fa altro che dire, ecco, si è ripetuto ancora una volta quello che è successo e succede ciclicamente. Ecco che poi, sempre rimanendo sulla scrittura, provando a stare così, a fermarsi su alcune caratteristiche della speranza e della fede, ecco, in qualche modo sovrapponendo fede e speranza, perché, dice il Papa, dei testi sembrano quasi essere interscambiabili, ecco che ad un certo punto si ferma sulla lettera agli Ebrei, l'undicesimo capitolo, dove c'è una frase molto importante che è questa, no? Dunque, questa è in latino, eccola qua. La fede è sostanza delle cose che si sperano, prova delle cose che non si vedono, no? Ok. Dove per sostanza c'è la parola ipostasi, che in greco, che è una parola greca e che in latino viene tradotta come sostanza. Quindi un qualcosa che sta sotto, un fondamento, no? E, dice il Papa, con San Tommaso si può a ragione ritenere che la sostanza qui vada intesa nella sua accezione oggettiva, no? E quando si parla di prova delle cose che non si vedono, e qui la parola greca sarebbe elenkos, anche qui nella sua accezione oggettiva, quindi in qualche modo va intesa la fede come un habitus, secondo San Tommaso, che appunto commenta questa lettera. Va intesa come quell'habitus, cioè una disposizione interiore del soggetto che in qualche modo recepisce una realtà oggettiva che già c'è, che è in germe, che è la realtà eterna, che poi, ecco, sperimenteremo nella sua pienezza solo al di là. Quindi il fatto che la fede permetta una sperimentazione di questa realtà pur in germe, ecco, questo vuol dire che quella realtà c'è già e che la fede dimostra non tanto una mia immaginazione, ma una realtà che sto sperimentando. Martin Lutero aveva rifiutato questa accezione oggettiva del termine sostanza per restare invece in quella esclusivamente soggettiva, e quindi si tratta, diciamo, della mia convinzione sostanzialmente. Quindi il Papa si richiede ancora, andando avanti, se questa fede cristiana che ha un che è fondamento è per noi performativa. Ed è una fede verso che cosa? Verso la vita eterna. Ma che cos'è la vita eterna, si chiede? Perché davanti a questa domanda l'uomo di oggi è fortemente diviso e scisso anche, no? Abbiamo un uomo oggi, un soggetto, una persona che da una parte non vuole rinunciare alla sua esistenza, no, perché ci tiene a non morire sostanzialmente, dall'altra però non vuole assolutamente prolungare questa sua esistenza per l'eternità, perché è un'esistenza con anche non poche difficoltà e problemi, perché io devo sperimentare per sempre questa difficoltà di vivere. Per cui abbiamo questo conflitto, no? Un uomo che tende a volere diciamo la vita per sempre, ma che in qualche modo rifiuta l'eternità della sua angoscia di vivere sostanzialmente, ecco. Quindi, ecco, dice, la domanda sulla vita eterna, ecco, ci indica che esiste un uomo fortemente diviso, ecco. Ed è fondamentale questo, perché se parliamo di speranza, ecco, la speranza in che cosa? In una vita eterna che non desidero? Se la risposta ovviamente è che io non desidero la vita eterna, è chiaro che viene meno tutto il discorso sulla speranza, e anche se sia necessario parlare di questo. Ma forse la vita eterna, dice il Papa, è felicità. In questo caso la vita eterna potrebbe essere desiderabile. Ma un momento, dice il Papa, che cos'è la felicità? E la felicità molti hanno provato a definirla, no? Nella scrittura non c'è una definizione, no? Ci sono delle immagini, si cerca di arrivare in qualche modo ad una comprensione o ad una espressione di cosa, o una rappresentazione di cosa possa essere la felicità, semplicemente facendo intuire che la persona, al cospetto di Dio, cioè di colui che l'ha creato e che quindi dovrebbe essere la fonte della sua beatitudine, potrebbe sperimentare una gioia senza limiti, anzi potrebbe essere sopraffatto dalla gioia, e allora sarebbe felice, e allora quella vita eterna sarebbe desiderabile. Però siamo sempre davanti ad una definizione, tra virgolette, di felicità che non è esaustiva, che è imprecisa, che è molto simbolica, no? Poi il Papa si chiede se questa speranza cristiana, verso cui eventualmente sarebbe, che ci proietterebbe appunto verso questa vita eterna, che in qualche modo, secondo la scrittura, è già realizzata in germe e la nostra fede ne è prova, si chiede se questa speranza cristiana è individualistica. Cioè, se diciamo questa speranza è per sua natura facente, rilevante soltanto per il soggetto, o se invece non sia anche un qualcosa che collega me a te, e che senza questo collegamento tra me e te la speranza cristiana non possa esserci. Insomma, è una realtà comunitaria o individualistica? E sembra quasi che, diciamo così, dalla modernità in poi venga fuori una concezione molto individualistica e soggettiva della speranza all'interno proprio della Chiesa, del cristianesimo. E quindi il Papa poi successivamente inviterà il cristianesimo a fare un'autocritica. È chiaro che, dice il Papa, una speranza che diventa individualista, come una fede che diventa individualista, è più fragile e facilmente attaccabile dal pensiero moderno, no? E infatti il pensiero moderno attacca questa accezione di fede e di speranza, no? la fede e la speranza che vengono rappresentate dall'arte attraverso un uso di simboli e di strumenti e di segnali e di segni, appunto, che però finisce per rappresentare una speranza individualistica. Ecco, davanti a questa rappresentazione della speranza, il pensiero moderno dice, insomma, questa speranza ci porta via dalla realtà, quindi se siamo fuori dalla realtà non ha molta utilità. E allora il Papa dice, com'è che si è arrivati a questo tipo di speranza? Perché questa speranza così individualistica? È sempre stata così, oppure ad un certo punto si è un po' trasformata, proprio contaminata anche magari dal pensiero, dalla società, dal momento storico, eccetera? E dice che non è sempre stata così, ma la speranza, quella che noi desumiamo appunto dalle scritture, è una speranza squisitamente comunitaria, ed era questa la sua forza. Poi nel vivere questa speranza o nel suo comprenderlo ci sono state delle modificazioni, delle contaminazioni, in particolare a partire dal pensiero moderno, e inizia a citare alcuni personaggi come Baccone, che avrebbe introdotto appunto una novità, cioè la novità del un nuovo rapporto tra esperienza, esperimento e metodo, che avrebbe poi portato ad un nuovo statuto della scienza, no? Ecco, qui secondo Ratzinger con Baccone ci sarebbe questa novità nella scienza e nella conoscenza, che avrebbe in modo molto deciso cominciato a relegare, proprio con decisione, la fede e la speranza in un ambiente non razionale, in un ambiente umano non razionale. Quindi adesso sembrerebbe quasi che la ragione che fa scienza, che in qualche modo inizia a prendersi quasi tutto il ruolo di salvatrice o di salvatore dell'umanità. Forse con Baccone si inizia a vedere come il regno di Dio sia raggiungibile con la ragione e non più con la fede. E quindi la speranza inizia a perdere la sua, da questo punto di vista, ragione d'esistere. Questo processo di relegazione o relegamento, come si dice? Relegazione. Comunque, della fede, della speranza in una dimensione che è quella dell'immaginario o dell'irrealtà, continua con l'illuminismo e cita a questo proposito Kant, dicendo appunto che, citando Kant, dicendo che ci sarebbe il passaggio dalla fede cosiddetta ecclesiastica alla fede pura religiosa, che sarebbe la fede razionale, la fede nella ragione. Quindi l'illuminismo vedrebbe appunto questa fede nella ragione continuare, per poi veramente in modo ancora più fermo e deciso dire che è veramente solo la ragione che ci salverà, che porterà il regno di Dio, no? Questa fede nel progresso della ragione continua, e anche nell'Ottocento, dice Ratzinger, c'è molto forte, solo che iniziano a vedersi delle cose che non quadrano sostanzialmente. Perché nell'Ottocento, intanto abbiamo un personaggio importante che cita il Papa, che è Marx. Ecco che lui aveva iniziato criticamente a vedere quella fede nella ragione, dicendo sì, va bene, però guardate un po' che cosa abbiamo prodotto e non avevamo previsto. Adesso c'è il proletariato industriale, quindi la società sta assumendo nuovi contorni e fisionomie che non avevamo previste e in modo molto problematico. Ecco che l'analisi socio-economica di Marx, molto molto rigorosa ed efficace, porta ad altre visioni, e a partire dalla fede nella ragione, non tanto per fare una critica al cielo, cioè una critica ai presupposti della fede e ai presupposti della speranza, ma per fare una critica alla terra. Quindi siamo già passati dalla critica al cielo alla critica della terra, cioè il cielo è già stato messo da parte, adesso c'è da criticare l'uso della ragione che stiamo facendo. Però il Papa, diciamo così, pur essendo, mi pare, anche molto rispettoso del pensiero di Marx, nel senso che non lo critica come aveva fatto con gli illuministi, qui con Marx è molto più, secondo me, rispettoso, Però ad un certo punto dice che l'errore di Marx era stato il materialismo, no? Perché il materialismo praticamente è quella visione del mondo che mette l'uomo in un sistema e ne fa il suo risultato. Quindi il sistema che in qualche modo determina e produce l'uomo. Ma l'uomo, invece, dice il Papa, rimane sempre uomo, quindi c'è la libertà. E allora non è semplicemente la scelta di un'idea e la sua posta in essere che ci salverà. E quindi la ragione, anche se, diciamo così, come strumento molto buono, non può bastare a se stessa per poterci poi dare finalmente il regno di una società migliore. Quindi bisogna essere consapevoli, dice il Papa, che quella ragione può ricevere un segno positivo o negativo a seconda della scelta che la libertà fa. Dice allora, quand'è che il Papa dice, quand'è che la ragione può veramente dominare? Se questo era stato il mito dell'illuminismo e poi anche nell'Ottocento, dei pensatori dell'Ottocento, visto che la ragione anche può dar luogo a degli errori, diciamo, a delle, come dire, a degli errori di cui anche storicamente ci possiamo gravemente pentire. La ragione può dominare quando c'è una sostanza etica sotto, no? Quando siamo consapevoli di, della, in qualche modo, neutralità della ragione, no? La ragione come quella dimensione che da un certo punto di vista è strumentale dell'uomo, che può ricevere un segno positivo, un segno negativo a seconda della scelta di fondo che è squisitamente etica. Quindi è determinante la libertà, dice il Papa, no? L'uso della ragione, la scelta del metodo scientifico, la scelta dei presupposti ideologici possono essere degli strumenti importanti che però rimangono sul piano della struttura. La struttura deve essere sostanziata da una scelta profonda della libertà della persona e questa è la sostanza etica. Insomma, tutto questo per dire che la ragione, per in qualche modo svolgere il suo compito e poter veramente dominare, così come invece volevano fare, ma in modo un po', come dire, insufficiente gli illuministi, può svolgere il suo compito soltanto se va oltre se stessa. Quindi la ragione che va oltre se stessa per poter avere una speranza che va oltre le speranze. Le speranze concrete della vita concreta possono essere in qualche modo sostanziate se c'è una speranza ultima che le giustifica, perché nel momento in cui io nel mio vivere ho delle piccole speranze e queste cadono perché ho dei fallimenti o delle delusioni, se io avessi solo queste speranze, ecco che la motivazione del mio continuare, del mio vivere, potrebbe venir meno. Se invece, dice il Papa, c'è una speranza ultima che sostanzia in modo profondo tutto il mio vivere, ecco che le delusioni, i fallimenti non sono quel motivo che mi fa desistere. Per cui occorre una speranza che va oltre le speranze. Ricordiamoci questa parola: occorre una ragione che va oltre se stessa, occorre una speranza che va oltre le speranze. E questo tipo di speranza dov'è che si può apprendere, no? Una speranza che tra l'altro deve essere comunitaria e quindi il soggetto non deve stare chiuso in sé, ma, dice il Papa, è un soggetto che va oltre se stesso. Quindi c'è una ragione che va oltre se stessa, c'è una speranza che va oltre le speranze, c'è un soggetto umano che va oltre se stesso, perché se no, appunto, ritorniamo a quella speranza individualistica che non ha veramente una capacità incisiva nella storia dell'uomo. Insomma, quest'oltre ritorna moltissime volte nel Papa, nella lettera del Papa. E dove si può imparare a sperare così? E dove si può sperimentare una speranza di questo tipo? Il Papa dice che agire, l'agire serio dell'uomo, un agire sostanziato eticamente, quindi fondato su una scelta morale che abbia la radice in quell'oltre che è Dio, quell'agire lì è speranza in atto. Inoltre anche il soffrire è un luogo privilegiato di questa speranza, il soffrire, cioè lo sperimentare che la mia vita si deve fermare e che io sono, come dire, deluso, tradito, ferito, portato a lasciar perdere tutto. Ecco, in quel momento molto critico, proprio quel momento lì è il luogo privilegiato della speranza. E qui viene fuori un altro invito che il Papa Ratzinger fa, cioè quello di andare oltre il limite che è rappresentato dalla sofferenza. Cioè la sofferenza è quel luogo privilegiato di speranza proprio perché mi offre un limite che ha senso in quanto deve essere superato. E va superato proprio, e può essere superato, e quindi c'è la capacità dell'uomo di superarlo se esiste un oltre verso cui tendere. E siccome la speranza è comunitaria, ecco che il soffrire vuol dire anche, proprio nell'ottica di questo oltre verso cui tendere, ma è un oltre comunitario, la speranza è anche capire e conoscere la sofferenza dell'altro. Questa capacità di accogliere la sofferenza dell'altro dice la misura dell'umanità, dell'uomo e della società umana, dice il Papa. Amare vuol dire sperare in questo senso, dice il Papa, perché per amare bisogna rinunciare a una parte di sé. Questo significa esperienza dolorosa, ma la capacità di soffrire, e tanto più grande il dolore, tanto più grande la speranza che è richiesta, è data soltanto se esiste quell'oltre lì verso cui tendere. Se manca quell'oltre, io da dove prendo la motivazione per cogliere il senso del mio soffrire? Non è possibile, dice il Papa, per cui c'è bisogno di quell'oltre lì. Quindi nel mio agire, nel mio soffrire, c'è bisogno di quell'oltre lì. Nel mio ragionare, la ragione, c'è bisogno che la ragione vada oltre. Il mio sperare deve andare oltre le mie piccole speranze della mia specifica esistenza. Questo perché? Perché quell'oltre non è una dimensione impersonale dell'aldilà e non si sa bene cosa dire su di essa, no? Quell'oltre è una persona, è un oltre che è entrata nella storia, ha inciso profondamente nell'umanità, perché quell'oltre è Gesù Cristo, dice il Papa, che ha fatto della sofferenza il luogo comune della condivisione della speranza con tutti noi. Cioè ha portato l'oltre nella nostra vita concreta, facendo sì e permettendo che la sofferenza di tutti gli esseri umani potesse in questo modo essere una delle finestre verso la speranza. È bellissimo vedere come la speranza, come la sofferenza sia una finestra verso l'oltre, no? Dove l'oltre è una persona, e questo è fondamentale, no? E vorrei velocizzare, perché sennò si fa tardi, l'enciclica conclude, o forse diciamo si può dire l'enciclica decolla o accelera verso diciamo un altro nucleo tematico, che è quello del giudizio, il giudizio. Cioè dalla domanda di giustizia che la società moderna e contemporanea fa, viene fuori come spesso ci sia una risposta, come dire, molto troppo sbrigativa, no? Come l'out-out di cui parlava Donizio, no? Cioè si vede come esiste tanta sofferenza e ingiustizia nel mondo e subito si dice: se esiste questa ingiustizia, allora non ha senso, ecco, farci giudicare da un Dio che eventualmente non è giusto, perché non è giusto, che non è giusto è chiaro, infatti c'è questa ingiustizia nel mondo. Se c'è questa ingiustizia, chi è che farà giustizia? Se Dio non è capace di farla, chi è che farà giustizia, dice il Papa? L'uomo? Ma l'uomo non è capace di fare giustizia, l'ha dimostrato la storia. Occorre allora che, per trovare una giustizia piena, bisogna puntare, bisogna tendere verso l'oltre. Solo lì si avrà il senso e la comprensione della giustizia che riuscirà ad avvolgere anche tutto il dispiegarsi della storia umana. Cioè una storia che appare incomprensibile e ingiusta risulterà giusta alla luce dell'oltre. Quell'oltre che è una persona e che è giusta e però è anche misericordiosa, quindi fa riferimento alla giustizia e alla grazia al Papa, dicendo che tutte e due le componenti nell'aldilà e nel giudizio sono fondamentali, perché se ci fosse un Dio che fosse solo giusto, allora di quel Dio dovremmo aver paura e non sarebbe amore. Se ci fosse un Dio che è solo grazia, allora quel Dio sarebbe nostro debitore, perché noi gli chiediamo di essere giusto, perché ne vediamo di tutti i colori. Allora, dice il Papa, ecco, proprio in forza di queste due domande, l'essere umano, l'umanità chiede a Dio di essere giusto ma anche di essere misericordioso, e infatti è proprio così, dice il Papa, nel giudizio Dio è giusto e misericordioso, nel giudizio c'è giustizia e grazia, proprio per questo motivo. E ovviamente quindi la domanda di giustizia, per trovare una risposta, come dire, esaustiva, piena, deve, come dire, rimandarci all'oltre. Ecco, concludo dicendo che per me la categoria dell'oltre è molto importante e secondo me ci può fornire uno spunto. Quando faremo il secondo incontro sull'enciclica magari potremo approfondire, perché secondo me così è importante. Allora, ripercorro un attimo la riflessione, ma velocissimo, dicendo che le domande che l'enciclica ci pone sono soprattutto queste, secondo me. Di che tipo è questa speranza? È necessario avere speranza? C'è qualcosa in cui possiamo sperare? La fede cristiana è performativa per noi oggi? Che cos'è la vita vera? È desiderabile? Oppure una vita triste, appunto? Oppure una vita felice? E allora che cos'è la felicità? E in tutto questo che posto e funzione hanno la ragione nell'esistenza umana? È una ragione che in qualche modo è relegata ad uno spazio, ad un'attività di ricerca, appartiene solo agli scienziati, o è una ragione che ha un suo posto importante nello sviluppo della fede e nell'esercizio della speranza? E perché non si può credere individualisticamente? Perché la fede è anche comunitaria, anzi è comunitaria? Queste sono le domande che il Papa ci ha fatto e vuole che noi ci poniamo. Perché è così necessario andare oltre perché la vita sia vera, la felicità sia piena, la giustizia sia giusta, l'amore più umano, la ragione più vera e umana? Ecco, quindi il Papa ci suggerisce un dinamismo, no? Andare oltre non tanto per lasciarci alle spalle le questioni, ma è proprio essere consapevoli della nostra necessità di una tensione. Ok? Il Papa stesso, nel discorso al Convegno Ecclesiale di Verona del 2006, parla ai presenti dicendo: occorre che noi allarghiamo gli spazi della nostra razionalità. Quindi la razionalità non riguarda ciò che è meramente scientifico, ma riguarda benissimo anche la nostra fede. Ragioniamo sulla fede, fondiamo il nostro credere e la nostra speranza. Ed ecco che a questo punto quindi si allarga proprio la dignità, ecco, della fede e della speranza di entrare nei discorsi di tutti. Io credo che fornisca uno spunto, uno stimolo il Papa per una educazione all'oltre. Io credo che la pedagogia possa, e l'educazione, la formazione possa avere molto da questo stimolo, che ci possa essere una pedagogia dell'oltre, cioè quella educazione, quella formazione che fa sì che il soggetto faccia sua, assuma la consapevolezza radicale che senza un progetto di tensione verso oltre non si può stare. Direi che è importante chiudere. Allora, a te la parola.